Toscanietti.
Ecco, col professor Roberto De Vita, professore avvocato che salutiamo in collegamento con noi da Roma, parleremo di pornografia non consensuale. Il professor De Vita è il presidente dell'osservatorio sulla cyber security dell'Eurispes. Buonasera De Vita.
Buonasera, buonasera e grazie.
Grazie a lei. Allora, introduciamo intanto questo tema. Si tratta di un fenomeno sempre più all'attenzione dell'opinione pubblica, che in realtà è relativamente nuovo. La pornografia non consensuale, che nasce dall'avvento, diciamo, delle comunicazioni in rete, dallo sviluppo, diciamo così, delle comunicazioni in rete, quindi in internet, e che si articola su due differenti figure che ci spiegherà lei, revenge porn, la vendetta porno, e la sexual extortion, l'estorsione attraverso, in questo caso il sesso, ma immagini, diciamo, contenuti pubblicabili. Da dove partiamo, professor De Vita?
Anzitutto la considerazione che lei ha fatto è assolutamente puntuale. Il tema della pornografia non consensuale appartiene ai nuovi fenomeni che camminano insieme alle opportunità della rete e rappresenta uno dei pericoli maggiori. Vedremo adesso nel ragionamento che faremo come si lega e collega anche ad altri fenomeni ben più noti, ben più conosciuti come quelli della pedopornografia. Sì. Anzitutto c'è una definizione che è utile dare per comprendere anche la distinzione tra revenge porn, sexual extortion come fenomeni all'interno del più ampio genere della pornografia non consensuale, che attiene alla condivisione, diffusione digitale di immagini di carattere sessuale senza il consenso della persona ritratta. Ora è evidente che ai più è noto il fenomeno del revenge porn, inteso come la diffusione, la condivisione successiva all'acquisizione di materiale contenente momenti di intimità che ha avuto origine all'interno di un rapporto di coppia. La fine di un rapporto di coppia, molto spesso legato a comportamenti ritorsivi o di vendetta di uno dei due partner, che decide di diffondere come si trattasse di uno sfregio nei confronti dell'identità, l'identità e l'intimità più profonda della vittima. Ma la pornografia non consensuale non si esaurisce all'interno delle ipotesi di revenge porn, perché molto spesso invece è legata a acquisizioni illecite che vengono fatte di immagini, si pensi all'ipotesi di immagini che siano rubate perché si accede allo smartphone di una persona o perché si accede a un hard disk, a una memoria, perché un computer viene hackerato, ovvero sia perché sono immagini che vengono rubate all'interno di un bagno, di uno spogliatoio, in una scuola dove molto spesso la presenza di smartphone fa sì che compagni di scuola, anche alle volte giocando o pensando di giocare, acquisiscono immagini di nudità di altri minori.
Professore, mi permette di renderle ancora più interlocutoria. Da questo punto di vista potremmo aggiungere, mi corregga se sbaglio, anche quei casi, diciamo così, di, apro le virgolette e le chiudo immediatamente, di volontaria esposizione, la persona che chatta con degli sconosciuti, apparentemente pensando di vedere una ragazza magari che si spoglia davanti a sé, e invece è un filmato e qualcuno carpisce attraverso il suo personal computer o comunque il device, che no, l'aggeggio che proietta questa immagine, l'immagine magari sconcia del soggetto che si dedica, appunto, diciamo così, al godimento di quella immagine, o no? Quindi c'è anche una, diciamo,
rientra anche questa ipotesi. In questo caso, ad esempio, che poi è collegata, perché c'è sempre un atto, rientra un po' nella prima ipotesi, cioè un atto volontario, una persona sta condividendo volontariamente un momento di condivisione sessuale, che sia una random chat, quindi immaginando in modo anonimo di dialogare digitalmente con un solo soggetto, o che sia una relazione nata da un dating digitale, quindi si ha un partner potenziale remoto. È sempre più diffusa la disinibizione nella rete, tempo addietro.
Su questo ci torneremo anche dopo, perché le vorrei fare una domanda soprattutto a voi dell'Eurispes, diciamo a sfondo sociologico, credo sia molto importante, la prego, l'ho interrotto.
E quindi anche questo è all'origine della captazione, una possibilità di disporre di immagini a contenuto sessuale che vengono diffuse senza il consenso di una o delle persone ritratte. Molto spesso la pornografia non consensuale ha origine, ad esempio, in alberghi o in luoghi dove vengono collocate delle spy cam, vengono riprese immagini di persone che liberamente non hanno dato anche in quel momento alcun tipo di consenso, vengono rubate, quindi sono delle vere e proprie immagini rubate, come quelle che possono essere rubate invece da un dispositivo che le contenga, e vengono diffuse. Ora, il tema della diffusione ha due componenti molto importanti. Anzitutto c'è un dato di genere, possiamo affermare sulla base di quelle che sono le rilevazioni statistiche occidentali, ma non solo, anche nei paesi del sud-est asiatico, che ci troviamo di fronte nel 90% dei casi a vittime di genere femminile. E quindi fa sì che questa tipologia molto grave di fenomeno deviante ha come persone esposte le donne. In secondo luogo, i monitoraggi hanno messo in evidenza come nel 50% dei casi le persone, le immagini ritratte si accompagnano anche a dati identificativi dei soggetti che vengono ritratti, e questo è quasi sempre, con percentuali anche più elevate, nei casi di revenge porn, e di conseguenza si espone direttamente la donna non solo nella sua immagini, identità di immagine, ma anche con riferimenti personali, ovvero sia un nome, un cognome, un indirizzo di posta elettronica, un numero di telefono. Da qui ne consegue poi, visto che questo materiale viene reso disponibile sulla rete, ne consegue poi una aggressione distruttiva con delle conseguenze immaginabili, devastanti per i soggetti che le subiscono sulla rete.
Possiamo fare un esempio sulla viralità, relativo alla viralità di queste immagini? Voi che avete studiato questo fenomeno, io pubblico l'immagine della mia ex fidanzata per colpirla, faccio questa vendetta porno. In quanto tempo si riesce a diffondere mediamente? Come? Allora, la veicolo, aiuto questa immagine a camminare nella rete, andare alle persone giuste, diciamo così, che poi la possano magari amplificare e renderla virale, non so.
Allora, ci sono due passaggi, o meglio, ci sono due...
Chiedo scusa.
Prego, ci sono due diverse grandi modalità con cui viene operata la diffusione, con un effetto di eco amplificatorio. La diffusione può operare, come è stato in molti casi anche di cronache drammatiche recenti, via social communication, si prende il caso di WhatsApp, ovvero sia di altri sistemi WhatsApp similari, Telegram od altri, e in questo caso è una diffusione che possiamo definire punto punto, che fa sì che ogni soggetto che la riceva possa poi a sua volta reinoltrarla. Ed è una tipologia di diffusione. Poi c'è un'altra tipologia di diffusione che dà immediatamente la percezione della portata e della gravità del fenomeno, ovvero sia il fatto che esistano dei siti, dei veri e propri portali, simili ai portali di pornografia, dove è possibile usufruire di contenuti pornografici liberamente accessibili sulla rete, che ospitano questo materiale. Sono proprio i siti di revenge porn, sono dei siti che al loro interno collazionano e collezionano centinaia di migliaia di caricamenti in frazioni di tempo brevissime. In questo senso, ben spesso ci sono stati casi in cui si sono registrati anche 10.000 caricamenti nel giro di poche settimane. Ovviamente la questione...
Ovviamente questi sono siti illegali rispetto a quelli pornografici consentiti, diciamo così.
Allora, anzitutto le dico, sui siti, definiamoli pornografici, allora, sui siti che possiamo definire pornografici consentiti, ci troviamo anzitutto spesso anche materiale frutto di revenge porn. Non è un caso che, allora, anzitutto nella produzione di materiale pornografico ovviamente c'è un aspetto, definiamolo potenzialmente di marketing, dove ci sono dei soggetti che possono essere anche degli attori, veri e propri attori, che simulano immagini di bassa qualità o acquisite con una modalità tipica da smartphone o da spy cam, che possano dare l'idea che si tratti di revenge porn. Per cui anche in un sito tradizionale di pornografia è possibile trovare questo materiale, ma altre volte, sempre in siti assolutamente accessibili e che hanno un trattamento secondo gli standard legali dei diversi paesi ospitanti, è possibile rinvenire materiale invece che sia frutto di diffusione illecita, di vero e proprio revenge porn di natura illecita e illegale. Ovviamente la pornografia, definiamola lecita, ovviamente è un ragionamento di carattere legale, non altro quel che sto facendo io, certo. La pornografia lecita e i portali di pornografia lecita utilizzano strumenti legati sia all'individuazione potenziale della illiceità, sia in relazione alla tutela che passa a volte attraverso il copyright sull'immagine, per impedire che ci sia la diffusione di questo materiale. Il problema di fondo è che, a prescindere da questo, ci sono liberamente accessibili siti dove vengono caricati specificamente questo tipo di materiali. Un caso molto famoso è il caso che riguardò Hunter Moore nel 2010, questo per dare anche l'idea di quanto sia nuovo nella fenomenologia, ma non così giovane nella sua presenza sulla rete. Nel 2011 ha ricevuto 10.000 caricamenti di foto in soli 3 mesi. Ora, foto e video. Questo fa comprendere anche che c'è nella rete la possibilità di trovare sia l'amplificazione statica, che è rappresentata dal portale, viene caricato un filmato, a questo filmato si accede e poi può essere in alcuni casi scaricabile, reinoltrabile, ma comunque è presente sulla rete e accessibile, tenendo presente poi le difficoltà ad intervenire quando questi siti e questi portali si collocano fuori da giurisdizioni che garantiscono protezione avanzata.
Quello è un problema, perché come oscurarli? E poi io aggiungerei anche questo, si afferma che una volta immesso nella rete, un contenuto non potrà mai essere completamente cancellato, cioè si risalirà sempre in qualche modo, volendolo o sapendolo fare.
Allora, questo non è vero.
L'ultima parte non è vera?
Non è vero, e su questo bisogna essere molto netti, nel senso si deve immaginare che la soluzione di tipo tecnico è disponibile e deve essere semplicemente conosciuta. Quindi facciamo un passo indietro. Ci sono delle complessità che non riguardano ovviamente solamente la pornografia non consensuale, riguardano molto spesso e principalmente la pedopornografia, riguardano tutte le diffusioni, anche le lesioni illecite della reputazione, casi di cyberbullismo ed altro, che hanno la difficoltà, proprio perché si consumano in uno spazio senza confini, di trovare poi la capacità delle sovranità e quindi delle giurisdizioni nazionali, io le definisco analogiche, di avere degli strumenti in grado di colpire. Per fare un esempio, se un filmato riguardante la mia persona si trova in un paese altro e fuori dall'Europa o fuori dagli Stati Uniti, può essere ben difficile seppure è raggiungibile da chiunque dall'Italia, può essere ben difficile essere raggiunto dall'autorità giudiziaria italiana.
Sì.
Ma questo qui è il tema e il profilo tradizionale, è una questione che esiste ed è presente. Quel che accade nella rete molto spesso è difficile da colpire quando opera all'interno delle darknet e la parte, come dire, clandestina del dark web, ma non quando invece opera all'interno della parte visibile. E qui non stiamo parlando di luoghi clandestini della rete, qua stiamo parlando dei luoghi esposti della rete, ovvero, come dicevo prima, si tratta di immagini che camminano sui social tradizionali, sui mezzi di comunicazione tradizionali, su siti che sono indicizzati e quindi accessibili. Allora in questo caso abbiamo non solo la individuabilità anche geografica, ma la possibilità di intervenire con una serie di presidi tecnici, tant'è vero che una delle riflessioni fatta dalla divisione di cyber intelligence dell'osservatorio, che si occupa specificamente
dell'osservatorio URISPES,
dell'osservatorio.
Sì.
Assolutamente sì, che si occupa specificatamente della valutazione delle questioni di natura tecnica, perché noi siamo giuristi, siamo sociologi, quindi ragioniamo sui fenomeni, ma dobbiamo confrontarci anche con chi ha delle competenze tecniche avanzate e profonde. E in questo caso, a proposito, a seconda del modo in cui sia stata operata la diffusione, è possibile intervenire. Se ad esempio la diffusione è stata operata attraverso WhatsApp, faccio riferimento a WhatsApp perché è lo strumento di comunicazione più diffuso in assoluto, la comunicazione è una comunicazione end-to-end con un depository dal primo mittente, traduco in termini più chiari. Ho un filmato sul mio smartphone, lo carico su WhatsApp e lo mando a una serie di miei contatti. A questo punto si fa l'analisi della cosiddetta ramificazione, è possibile risalire, avendo anche semplicemente l'ultimo dei destinatari, anche se ci sono stati una serie di passaggi intermedi, è possibile fare la cosiddetta risalita inversa, si arriva quindi all'originante il messaggio con il contenuto e si interviene su quel contenuto, ovviamente attraverso la collaborazione fattiva che WhatsApp sempre di più garantisce in casi di questo genere. Quando invece la diffusione opera sulla rete, ci sono due questioni da considerare. La prima, quando ovviamente sto facendo riferimento al cosiddetto surface web, ossia la parte emersa, sì, ma anche al deep web, cosa diversa invece dark web e darknet, quella lì è una parte clandestina, adesso non la considero anche perché lì, come dire, c'è diffusione, ma è una diffusione non amplificata dalla libera accessibilità. Quindi prendiamo il caso classico di un sito indicizzato che possa essere raggiunto mediante una navigazione, mediante motori di ricerca. In questo caso ci sono due questioni importanti. Le immagini, come i filmati, sono scomponibili attraverso, sono esemplificazioni, matrici numeriche. Quindi ogni immagine ha una sua impronta numerica. Questo fa sì che all'interno della rete gli algoritmi, gli spider di controllo, dei motori di ricerca, dei siti hanno la possibilità di individuare esattamente quel tipo di immagine. Ora faccio un'altra considerazione rispetto a quelle che sono le abitudini di navigazione in rete. Quando le persone vanno sui siti che hanno contenuti video o foto, normalmente non scaricano immagini. Ad esempio, una persona che va su un sito tradizionale di pornografia non scarica il filmato, non scarica le fotografie, ne usufruisce online e poi passa oltre. Bene, di conseguenza, nel momento in cui si riesce a fare un'attività di rimozione, individuando all'interno della rete la impronta digitale delle immagini o dei video, operata la rimozione dal video, dal sito e dai motori di ricerca, è abbastanza improbabile che poi questo materiale venga nuovamente ricaricato. Succede, è successo, ma con una frequenza sempre minore. Di conseguenza uno degli aspetti centrali su questo è rappresentato dal tema dell'attivazione della prevenzione immediata. Se una persona teme, soprattutto quando si tratta di minori, che possa esserci il rischio che del materiale consensualmente o non consensualmente acquisito, filmato, girato, possa essere illecitamente diffuso, il fatto di poter comunicare ai motori di ricerca, ai provider, l'immagine, l'impronta digitale dell'immagine consente ed impedisce i caricamenti. Ora, all'interno della rete dobbiamo immaginare che oltre ad esserci i cattivi o i distratti, esistono anche degli strumenti particolarmente sofisticati, quelli che noi normalmente chiamiamo algoritmi, che attraverso delle logiche matematiche determinano delle decisioni, ad esempio, di quelli che sono i contenuti fruibili, motivo per il quale su dei motori di ricerca non è possibile caricare determinato materiale perché non passa una soglia di controllo automatizzato. Questo ben può succedere anche per quanto riguarda le immagini che siano state diffuse illecitamente. Ovviamente il problema di fondo per i motori di ricerca, per i portali, per i sistemi di comunicazione social è di sapere che quelle immagini sono il frutto di un trattamento illecito.
Deve esserci qualcuno che, un po' come le tabelle sulle droghe, se non le aggiorni alcune pastiglie, diciamo così, droghe sintetiche, allora, restano legali, così intende questo intendere.
Assolutamente. Diciamo in una super semplificazione del ragionamento, però la metafora ha un senso. E bisogna partire dal presupposto che non può essere di tipo tradizionale la risposta. Anche su questo, facendo riferimento a casi importanti che hanno visto, come dire, una difficoltà di confrontarsi con la diffusione sulla rete diffusa, sulla superficie terrestre e oltre, da parte dell'autorità giudiziaria italiana, piuttosto che francese, piuttosto che tedesca, perché poi lo strumento incontra il limite del dove si trovi il provider, dove si trovi il server, se ci sono altri caricamenti. Quindi lo strumento di carattere tecnico non può prescindere dalla, o meglio, di essere valutato all'interno di una reazione di tipo giudiziaria. A proposito di quello che ho detto prima, non è vero che non ci sia tutela. Oggi la polizia di comunicazione ha raggiunto dei livelli non solo di iperspecializzazione, ma anche di capacità a fungere da elemento di contatto e di attivazione dell'enforcement privato, quello che è riferibile a Google piuttosto che a Facebook piuttosto che a WhatsApp. Quindi il tema non è il poliziotto digitale che parte da Roma e si lancia all'attacco, ma il poliziotto digitale che sa con chi parlare. Ed ecco perché su questo l'attivazione anche precoce della risposta delle forze dell'ordine specializzate, che siano in grado di dialogare con l'enforcement privato dei provider nazionali e internazionali, ha un elevato significato anche in termini di contenimento del rischio della diffusione.
Professor De Vita, ci spiega sinteticamente cos'è il sexting?
Il sexting è una forma, come dire, avanzata e specificamente tematica del dating. Prima lei mi ha fermato quando stavo per fare riferimento a quello che poi è stato l'oggetto di un nostro convegno alla Città della Scienza a Napoli su il nostro comportamento in relazione. Il titolo era diffidenti nella vita reale, disinibiti nella vita digitale. Questo per significare qual è il nostro
efficace, tipo di contenuto. Devo dire.
Esattamente. E la ringrazio. Questo perché mentre ragazzi e ragazze o ragazzi e ragazzi, ragazze e ragazze, adesso a prescindere dalle proiezioni di genere, si incontrano nelle fisicità, c'è una diffidenza, un timore e quindi c'è anche una chiusura. Si ritiene invece, ed è un dato, come dire, che sembra quasi contraddittorio, che all'interno della rete, pur essendoci pericoli maggiori, ci siano invece dei comportamenti più disinvolti e più disinibiti. Il sexting è uno di questi. Anzitutto il sexting tradizionale è quello che passa attraverso un sistema che mette in contatto persone che hanno desiderio di avere incontri nella vita reale finalizzati a condivisione di momenti sessuali. Questo è il sexting, come il dating, che sostanzialmente sono opportunità di avere incontri per sviluppare una relazione, per sviluppare una relazione duratura o per poter condividere un momento di intimità.
Quindi, se mi consente
sessuale,
un'altra delle semplificazioni estreme che faccio io, un po' come una volta quei giornali per cuori solitari, col fermo posta,
sì,
diciamo.
Allora, sì, assolutamente sì. Con, in un certo senso, in questo caso invece l'esempio e il paragone sono assolutamente calzanti, con però una capacità di amplificazione straordinaria. E qual è la differenza? Mentre il dating e il sexting tradizionali hanno come finalità il veicolo della comunicazione digitale per proiettarsi poi nell'incontro reale, invece il sexting, sempre più diffuso, è quello invece che consente di condividere e consumare un rapporto sessuale digitale. Le persone non si devono necessariamente incontrare. Un video, una webcam, come due partner in un rapporto a distanza, come partner che non si conoscono nemmeno e vogliono condividere solo attraverso la rete, è assolutamente normale. La nostra sessualità si adegua anche ai nostri nuovi modi di relazione.
Sì.
I minori vivono, gli adolescenti vivono in una nuova dimensione di condivisione della loro relazione amicale e quindi relazione affettiva e quindi anche relazione sessuale. Questo non è male, ha dei pericoli e deve avere dei comportamenti conseguenti, così come gli adulti. Il sexting in questo caso è proprio la ricerca di relazioni, o meglio di incontri sessuali, di condivisioni sessuali che avvengano attraverso audio e video. Ovviamente cosa accade? Che noi non sappiamo, nella maggior parte dei casi, non solo chi è la persona, ma anche qual è poi la modalità con cui il materiale che viene raccolto verrà utilizzato. Nel momento della condivisione sessuale a mezzo sexting, evidentemente c'è il consenso dei soggetti. All'inizio, dal punto di vista fenomenologico, osservazionale, le persone operano a volto coperto, si mascherano, poi a un certo punto diventa un po' più profonda la relazione, pur rimanendo sempre nella dimensione remota digitale, e diventa intrigante e accattivante dare qualcosa di più, che non è semplicemente l'esposizione della parte del corpo, ma è l'esposizione dell'identità, perché a quel punto diventa della riconoscibilità. Poi in molti casi diventano delle
manifestazioni. Quindi c'è una maggiore fiducia, un affidamento.
C'è una maggiore fiducia, c'è anche la condivisione, il tema delle prove di fiducia e delle prove d'amore, questo è uno dei tipici mezzi di cattura all'interno del sexting nei confronti dei minori, perché il sexting poi cammina in prossimità invece a quella che è anche la sexual extortion. Per fare un esempio, un minore interessato, e qui adesso fra poco mutuerò un suo esempio molto calzante, un minore interessato che sta facendo le prime scoperte a 12, 13, 14 anni, anzi adesso veramente inizia a 11, 12 anni, mentre in precedenza poteva entusiasmarsi con una pubblicazione, con qualche fotografia, ma era una relazione statica unilaterale, adesso invece cerca nella rete. Cerca nella rete dopo aver avuto delle opportunità di visione di tipo unilaterale, entra all'interno di contatti che possono essere delle web chat o dei siti di sexting. Molto spesso i minori, quando entrano in queste dimensioni, non sanno se dall'altro lato effettivamente ci sia un minore. Molto spesso c'è un adulto. In alcuni casi ci sono minori, ma sono presenti anche adulti. Dal sexting al rischio, soprattutto per i minori, di precipitare all'interno dei meccanismi di sexual extortion, il passo è breve. Cosa accade? Questo rientra in un studio molto importante che ha attivato l'FBI negli Stati Uniti da diversi anni e che oggi è oggetto di un programma diffuso nelle scuole secondarie e superiori negli Stati Uniti, perché anche come emerge da una recente relazione che il Dipartimento di Giustizia ha fatto al Congresso degli Stati Uniti, uno dei nuovi meccanismi per alimentare la pedopornografia è proprio la sexual extortion nei confronti dei minori. Accade questo: un minore inizia le sue esplorazioni nella rete, i genitori forse sono rassicurati dal fatto che nella sua stanza non sta in giro a incontrare chissà quali pericoli, forse sono diffidenti anche loro nella vita reale, ma li abbandonano nelle loro vite digitali.
Se mi consente una piccola parentesi, degli studi americani hanno provato che in certe zone della provincia alcuni jihadisti si sono radicalizzati proprio stando sempre al computer, perché hanno fatto delle rotatorie addirittura che impedivano di attraversare e andare al centro commerciale, non luogo, quindi figuriamoci la fiducia di questi genitori. La prego, l'ho di nuovo interrotto.
E lei apre un altro tema per il quale potremmo rimanere lungamente a ragionare, io ritorno all'interno di questo limitato perimetro,
certo, sì,
di riflessione, ma molto, molto importante. All'interno dell'apparente rassicurante contesto di una stanza fisica, ma immersi all'interno di un potenziale buco nero digitale, il minore entra in contatto con un mondo polimorfico e assai pericoloso, rappresentato non solo dalla possibilità che ci siano anche altri minori nella relazione digitale e che possano a loro volta poi acquisire questo materiale e diffonderlo, ma anche la possibilità che ci siano degli adulti. Cosa accade? Una volta che viene acquisito materiale del minore e dopo che del minore siano stati capiti anche un numero di telefono richiesti o comunque sia ci sia stato uno scambio anche di elementi che consentano una raggiungibilità di ritorno, normalmente accade che poi il minore si ritrova un messaggio su WhatsApp, un messaggio su Telegram, su Snapchat e così via, con il quale gli si rimanda il video che ritrae il momento della condivisione sessuale che c'era stata nella relazione digitale che si pensava essere unica, istantanea e consumata senza memoria. E al minore gli si chiede qualcosa di più, si chiede di scoprirsi di più, gli si chiede di fare di più. E piano piano, attraverso questo meccanismo estorsivo, basato sulla minaccia di diffondere il materiale, di mandarlo ai genitori, di mandarlo alla scuola, di diffonderlo nella rete, il minore, soprattutto anche qui nuovamente, è sempre il genere femminile ad essere la vittima non solo più esposta, quasi esclusivamente esposta su questo, decide di dare di più e quindi cede al ricatto per evitare la verificazione del rischio. E a questo punto si finisce all'interno di queste camere estorsive che diventano, come rassegnato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, uno dei nuovi straordinari mercati di produzione di pedopornografia che tra l'altro hanno una diffusione enorme e straordinaria, proprio perché camminano accanto alla diffusione della normale vita di relazione sessuale che avviene tra minori sulla rete. Consideri anche un altro elemento significativo. Come dicevo prima, i minori, gli adolescenti, anche i non nativi digitali, ma soprattutto i nativi digitali, vivono le loro relazioni affettive anzitutto attraverso la rete. Questo significa che anche la loro dimensione sessuale passa attraverso la rete. Non è una risposta, una soluzione quella di dire la vita sessuale non passa attraverso la rete, perché ovviamente in questo senso, come capita molto spesso, poi i minori e gli adolescenti vanno in un'altra direzione. E molto spesso la ricerca di comportamenti a rischio fa tipicamente parte del comportamento e dell'agire non patologico ma fisiologico dei minori. Sì. Quindi l'esercizio è quello della consapevolezza e soprattutto quello dell'attivazione immediata quando si precipita in meccanismi di questo genere. Tra l'altro anche qui accade cosa ulteriore, non è detto che si debba essere in una relazione di sexting per precipitare all'interno del fenomeno della sexual extortion, perché ben può capitare che proprio a causa del fatto che il materiale sia stato diffuso, faccio un esempio, una persona riceve via WhatsApp immagini relative ad una ragazza minore, non minore, con dei riferimenti identificativi. A questo punto qualcuno può decidere di contattare quella ragazza, questo è quello che purtroppo avviene molto spesso nei contesti scolastici, contatta quella ragazza e domanda qualcosa di più. A volte è qualcosa di più fisico, molto spesso le estorsioni sessuali fisiche vengono fatte attraverso questo, si registrano moltissimi casi di violenza sessuale che hanno come presupposto della violenza, non la coercizione fisica, la coercizione psicologica, un rapporto sessuale che ad esempio una ragazza a scuola consuma con un ragazzo di cui è innamorata. Questo ragazzo dà il video ad altri compagni di scuola, altri amici, questi vanno dalla ragazza e dicono fai anche con noi quel che hai fatto con lui perché sennò questo video inizia a girare. Ovviamente le vittime, soprattutto quando sono piccole, vivono tre tipi di potenziale distruzione. Una, quella legata al proprio contesto prossimo, al giudizio, e quindi è la disperazione che determina la prima forma di isolamento. Due, il rischio del giudizio e il timore del giudizio e lo stigma di tipo genitoriale, sì, che è il secondo tipo di distruzione. Tre, l'idea dell'impotenza assoluta, perché tanto non si può far nulla. E invece noi dobbiamo uscire da questo meccanismo, sciogliere il nodo, partire dal presupposto che si possa fare e si può tecnicamente fare, partire dal presupposto che queste persone devono avere immediatamente un sostegno diretto. Tenga presente che mentre ad esempio in Italia sono attivi moltissimi programmi relativi al cyberbullismo, invece sulla pornografia non consensuale e i rischi del revenge porn, ancora, come dire, la consapevolezza e basta, e quindi di conseguenza i passi sono brevi.
C'è una legge recente, mi pare, no?
Agosto è proprio è questo, quella dice lunga, il legislatore si è attivato anche in ragione di due casi drammatici, uno riguardante, anzi di un caso drammatico, ed è un caso che va oltre il dramma, perché io l'ho definito un vero e proprio sacrificio che consente oggi all'Italia di avere una normativa dedicata specificatamente alla diffusione illecita di materiale a contenuto sessuale. Faccio riferimento a Tiziana Cantone, la quale vittima di questa diffusione, il materiale era stato raccolto, filmato con il suo consenso, questa diffusione, questa amplificazione della diffusione diventa virale nell'arco di un anno e mezzo, lei è esposta a fenomeni che superano anche il semplice consumo del materiale pornografico, diventando meme, diventando anche alcune sue frasi oggetto di un merchandising diffuso, e dimostra, come dice e racconta la mamma di Tiziana Cantone, un fallimento dello Stato, un fallimento delle istituzioni, perché Tiziana Cantone denuncia immediatamente, non si riesce né dal punto di vista tecnico, perché non apprezzati, non si capisce, né dal punto di vista del sostegno diretto effettivo a capire la potenziale portata della devastazione. E qui do un dato molto significativo, il 51% delle persone vittime di pornografia non consensuale, di revenge porn, pensa in modo importante al suicidio, cioè una persona su due. Se poi andiamo a vedere i numeri che indicano che una persona su 10 è esposta a questo rischio, ci rendiamo conto che sono cifre molto importanti, che soprattutto stanno andando a toccare, a colpire la componente più fragile della popolazione, perché sono i minori, perché i minori sono quelli che, come abbiamo detto prima, condividono la loro vita sessuale sulla rete più di altri, perché sono i soggetti che non solo sono meno attrezzati nel chiedere aiuto, ma non hanno delle reti di relazione, come dire, preparate per accogliere questo tipo di problematiche, e soprattutto temono lo stigma. Quindi i minori, come gli adulti, precipitano all'interno dell'autoisolamento sociale che poi dà spazio ad accadimenti di questo genere.
Professor De Vita, mi consenta una domanda. Ma a suo avviso, a vostro avviso, esiste un combinato composto esplosivo che è il portato di questi tempi? Io non vorrei essere frainteso, cioè non vorrei essere interpretato sulla falsariga dello scontro generazionale o il dileggio generazionale, voi giovani non sapete soffrire, eccetera. Però lo sviluppo delle telecomunicazioni, della rete, lo sviluppo in qualche modo forse anche ormonale delle nuove generazioni, dei nativi digitali, il cambiamento repentino da quella che è stata, diciamo, la società dove ci siamo formati noi, adesso non so quanti anni ha lei, che era la società contadina, gli ultimi diciamo, colpi di cartuccia della società contadina, e questa. E la mutazione dei costumi, no? Non fa sì che queste nuove generazioni siano molto più deboli rispetto alle nostre, ad esempio, a quella di un sessantenne, di un cinquantenne, di un settantenne, tu, su, ecco, insomma. Più esposte, più
Guardi,
deboli, più vulnerabili.
no, il suo ragionamento è molto chiaro, ovviamente ricco di immagini e figure che necessiterebbero di una lunga riflessione, però riesco a cogliere uno spunto di riflessione che condivido. Parto da un presupposto. Le relazioni umane nelle dinamiche di trasformazione, nelle fisicità dirette o anche indirette, hanno avuto in un certo senso millenni, ma possiamo anche ragionare in termini più semplici, secoli per strutturarsi e abituarsi anche nella consapevolezza di quelli che erano i comportamenti precedenti delle generazioni precedenti. Noi oggi ci troviamo di fronte ad una trasformazione che non ha mai avuto occasione di manifestarsi in nessun modo compatibile con i tempi precedenti. Quindi le nuove generazioni si trovano di fronte a qualcosa di totalmente inesplorato. Mentre adesso non voglio mancare di riguardo nei confronti della sua giovanità, ma mentre lei ed io potevamo fare affidamento su quel che era il retaggio culturale, comportamentale dei nostri genitori, dei nostri nonni e via risalendo, perché bene o male potevano cambiare le velocità, potevano cambiare le intensità, ma le dinamiche di relazione erano identiche e quindi in un certo senso c'era un po' di saggezza da potersi portare nella vita nuova. Queste nuove generazioni invece, i nativi digitali, si trovano di fronte ad una trasformazione talmente rivoluzionaria che mette in discussione le dinamiche di relazione sociale profonda al punto tale da far presagire una potenziale modificazione antropologica. E quindi di conseguenza il fatto di trovarci di fronte a una dimensione totalmente inesplorata. Le nuove generazioni stanno vivendo l'esperienza del pioniere e il pioniere inevitabilmente deve costruire, dovrà costruire, tra l'altro tenendo presente che la costruzione dell'esperienza è a metabolizzazione lenta. La velocità e l'accelerazione della trasformazione che determina la rivoluzione tecnologica invece supera ad ogni istante l'esperienza fatta precedentemente. E questo rende inevitabilmente non attrezzati non solo i più piccoli, ma soprattutto i più grandi. Ecco perché la logica deve essere quella della cautela dell'esploratore, perché non c'è una dimensione conosciuta all'interno della quale noi possiamo individuare un percorso sicuro. Ma questo non riguarda solamente la dinamica delle relazioni sessuali che hanno la loro componente all'interno della rete. Ma questo riguarda proprio la dinamica di nuova relazione degli adolescenti, dei minori in generale, con gli strumenti digitali. Le dico una cosa a proposito di questo, perché poi la sua domanda ha stimolato nei miei pensieri una serie di altre riflessioni. Ed è stato oggetto di approfondimento e di discussione in diverse conferenze. L'organizzazione del pensiero dell'essere umano passa attraverso i meccanismi dell'apprendimento di quella che è la comunicazione immediata e remota, tipicamente lettura e scrittura costruiscono il linguaggio, organizzano il pensiero all'interno della mente, e quindi la mente si struttura dal punto di vista organico in funzione di queste modalità di apprendimento. Il nativo digitale, che come sottolineo sempre e non finirò mai di sottolineare, non è colui che è nato nell'epoca digitale, ma sono quei soggetti che, poiché nati in epoca digitale, hanno iniziato a sviluppare prima una relazione con la comunicazione digitale, prima di aver sviluppato la capacità di comunicare attraverso la scrittura e prima ancora di aver imparato a leggere. Questi soggetti organizzano il loro pensiero in modo completamente diverso da come facevamo noi. Qual è il portato, qual è la ricaduta del modo in cui la riorganizzazione, o meglio la diversa organizzazione del pensiero, e quindi di conseguenza lo sviluppo differente del cervello, ha nel modo di relazionarsi, nel modo di condividere la socialità? Sono temi di una complessità, di una profondità, che stanno interessando neuroscienziati di ogni parte del mondo, per la semplice ragione che noi ci troviamo di fronte a fenomeni che hanno un impatto e una ricaduta non sui comportamenti solo in quanto tali, ma anche sulla struttura organica del nostro modo di ragionare e di conseguenza del nostro sviluppo. E se questo avviene proprio nella prima fase dello sviluppo, meglio nell'età precoce e poi nella fase dello sviluppo, noi ancora dobbiamo osservare e vedremo quale sarà la ricaduta nell'età adulta.
Bene, noi abbiamo parlato molto di questi temi, diciamo, legati allo sviluppo tecnologico e alle sue deviazioni, quindi siamo partiti dalla pornografia non consensuale e, gioco forza, siamo finiti alle neuroscienze e ai nativi digitali. Noi per questo ringraziamo il professore avvocato Roberto De Vita, che peraltro il mercoledì 18 sarà alle 21.10, mi pare, su Real Time, in televisione, a parlare di queste cose. Mi conferma?
Sì, confermo. Si tratta, è una intervista che ho reso nell'ambito di una straordinaria produzione, un docufilm sulla storia e, ripeto, il sacrificio di Tiziana Cantone, una storia drammatica, e che racconta come la pornografia non consensuale, oltre ad esporre, può anche uccidere.
Quindi lo ricordiamo, l'emittente Real Time, mercoledì alle 21.10. Noi ringraziamo di nuovo il professore avvocato Roberto De Vita, che è presidente dell'Osservatorio sulla Cyber Security dell'Eurispes. Un cordiale saluto agli ascoltatori.
Grazie
a lei, professore.
A presto.
Un cordiale saluto a voi ascoltatori da Gianluca Scagnetti.
Grazie.